Voci dall'antropocene.
Voices from the Anthropocene.
Arrest the cops. Charge the cops. Charge all the cops. Not just some of them. Not just here in Minneapolis. Charge them in every city across America where our people are being murdered. Charge them everywhere. That's the bottom line. Do your job. Do what you say this country is supposed to be about, the land of the free for all. It has not been free for black people, and we are tired. Don't talk to us about looting. Y'all are the looters. America has looted black people. America looted the Native Americans when they first came here. So looting is what you do. We learned it from you. We learned violence from you. We learned violence from you.
E un buongiorno a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici delle libere frequenze di Radio Blackout, questo lunedì 1 giugno 2020, fase 2 ormai pienamente dispiegata, in post-Covid qualcuno direbbe già, altri avrebbero qualcosa da ridire. Come sempre partiamo con i contatti 3466673263, se volete mandarci messaggi, critiche, segnalazioni, quello che volete, 011 24 95 669, se invece voleste intervenire in diretta, www.radioblackout.org per essere aggiornati, insomma, un po' su tutto quello che riguarda il mondo della radio, podcast, trasmissioni intere, servizi informativi, il modo soprattutto per sostenerci con la campagna, appunto, Sostieni Radio Blackout, che non vi ha lasciati soli durante la pandemia. Abbiamo aperto, come avete sentito subito dopo la sigla, con il consueta momento vetrina che anticipa un po' uno dei temi della puntata di oggi. Ci siamo chiesti: possiamo, all'interno di questa trasmissione che tratta in termini quasi esclusivi tematiche ambientali, ecologisti, discorsi, diciamo, di critica radicale al modello di sviluppo vigente, senza parlare di quello che sta succedendo negli Stati Uniti in quest'ultima settimana e che aumenta con l'incedere delle ore, più di 50 città percorse da rivolte, riot, proteste a volte anche pacifiche, ma proteste molto determinate, sintomo e segno di una crisi, come dire, irrisolvibile secondo il business as usual, un Donald Trump, come dire, barricato dentro la Casa Bianca, che è stato addirittura portato nel bunker per sicurezza durante le proteste delle ultime 24 ore. E quindi ci siamo detti no, perché queste rivolte, quello che sta succedendo, riguarda appieno tutte le tematiche che trattiamo in questa trasmissione. Quindi apriremo con una diretta proprio da New York, con un amico che era già stato ospite da questi microfoni quando avevamo fatto quella puntatina Cartoline dalla pandemia, per raccontare appunto come si viveva il lockdown e tutte le questioni annesse nella città di New York City. Oggi ci racconterà quello che ha visto stanotte, poi con lui, insomma, faremo qualche considerazione rispetto, insomma, al senso delle cose che stanno succedendo, meglio, degli aspetti politici complessi, variegati, stratificati su più livelli che sono in campo oggi. La seconda parte della trasmissione vi faremo sentire la lettura di un estratto di un articolo di cui avevamo parlato la settimana scorsa, del pensatore, direi che si può chiamare così, francese, Jacques Camat. E poi chiuderemo con la quinta puntata, appuntamento fisso ormai da un mese e mezzo, della storia del Servizio Sanitario Nazionale, dalla sua formulazione alla non piena attuazione, alla dismissione degli ultimi 20 anni, con Maurizio Pincetti. Allora, 18:46 sulle libere frequenze di Blackout, dovremmo essere in collegamento con un amico da New York, ci senti?
Ciao a tutti e tutte.
Ok, c'è qualche secondo così di ritardo. Guarda, io ti cederei subito la parola, visto che tu mi hai raccontato che stanotte hai partecipato a una manifestazione, una, diciamo, quella dell'ultima notte, lì dove ti trovi tu, a New York City. Partirei così con un racconto dal vivo, da quello che hai potuto vedere.
Sì, va bene. Dunque, questi ci sono un po' di giorni che ci sono manifestazioni spontanee, sia di giorno che di notte. Ci sono un po' di luoghi dove ci si assembra solitamente. Ieri sera si è partiti, diciamo, in una zona di Brooklyn, intorno al teatro BAM e al Berkeley Center, che si trova verso la parte sud di Brooklyn praticamente. Ci sono stati un po' di colluttazioni con la polizia, perché erano a proteggere un Apple Store, un negozio dell'Apple. Diciamo, niente di troppo assurdo da quelle parti, però ci sono state un po' di colluttazioni per qualche tempo. Poi il corteo da Brooklyn piano piano si è mosso, si è sparso nelle vie limitrofe, prendendo varie ramificazioni, diciamo, non si è rimasti solamente un corteo unico, ma si è separato in 2 o 3 cortei differenti, che hanno preso direzioni differenti. Ci sono stati un po' di, diciamo, piccoli scontri per le vie limitrofe, dove i manifestanti hanno messo in mezzo alla strada secchioni della spazzatura e altro materiale per creare delle barricate un po' improvvisate, dando in alcuni casi anche fuoco ai materiali. E poi piano piano si è continuata, diciamo, il corteo ha continuato verso i ponti, nel caso specifico il ponte di Manhattan, che è nella parte un po' più sud di Brooklyn, e il ponte invece di Williamsburg, che è un po' più a nord di Brooklyn. Quindi 2 cortei separati hanno preso queste due strade. Il ponte di Manhattan è stato bloccato per qualche ora perché i manifestanti hanno appunto utilizzato di nuovo barricate improvvisate per chiudere la strada alle loro spalle, in modo da evitare che poi la polizia potesse salire sul ponte con i mezzi. Si è arrivati a Manhattan, e a Manhattan sono iniziati un po' più di azioni radicali, se vogliamo, perché, diciamo, Manhattan è un po' questa città vetrina, come sapete, dove è pieno di negozi anche importanti, anche di lusso, che sono stati presi d'assalto, distruggendo un po' le vetrine, in alcuni casi anche un po' portando via i beni fuori dalle vetrine e saccheggiandoli un pochino, dando anche fuoco ad alcune secchioni della spazzatura e in alcuni casi anche macchine della polizia che erano parcheggiate sul lato della strada, un po' lasciate a se stesse in alcuni casi. E quindi, diciamo, la protesta è continuata un po' nella parte sud di Manhattan, nel Lower East Side, nell'East Village, per poi progredire verso di quartieri un po' più ricchi, che sono quello di Soho e di Noho, dove ci sono un po' tutti questi negozi più di alto livello, diciamo, da Chanel, Louis Vuitton, eccetera, eccetera, che sono stati presi un po' d'attacco dai manifestanti. Diciamo, la protesta andrà avanti fino verso le 3 di notte, almeno quello che ho visto io, poi non so quanto sia progredita ancora, e poi, diciamo, i manifestanti sono rientrati verso Brooklyn in maniera più o meno sparsa, però, insomma, le proteste sono continuate a lungo durante tutta la notte. E chiudo questa parte dicendo che era la prima volta che la protesta si spostava da Brooklyn a Manhattan durante la notte. Ci sono state proteste nella città durante il giorno, anche con scontri, dove la polizia ha attaccato cortei pacifici, ma che io ricordi, questa forse è la prima volta, almeno in questo contesto, dopo la morte di George Floyd, che si attraversavano i ponti e si andava a Manhattan di notte.
Ecco, un dato significativo. Una domanda che viene abbastanza spontanea, perché abbiamo sentito già altri collegamenti qua dai microfoni di Radio Blackout, più quello che riusciamo a vedere, insomma, soprattutto dalla rete, per quanto ovviamente la notizia, per la sua profondità, per il, come dire, per la grande cosa che sta avvenendo, insomma, se ne parla anche nei media più mainstream, che magari avrebbero interesse a nascondere la cosa. Una domanda che viene, ovviamente c'è la lunga storia delle insorgenze, dei riot, delle rivolte su base razziale negli Stati Uniti. Si sono sottolineati molte novità in questa nuova ondata. Una che è stata sottolineata è quella della presenza non indifferenti di numeri cospicui di bianchi in solidarietà politica o di altro tipo con queste insorgenze, forse il segno che, come dire, per una parte anche più alta di società americana, l'American Dream e le sue promesse si stanno non rompendo, e non tutti sono pronti a seguire l'alt-right in questo senso. Quello che mi veniva da chiederti è: hai percepito in questi giorni, vivendo lì a New York, se siete capitato, insomma, la paura, per esempio, delle classi abbienti, dei garantiti, di chi sta bene, per quello che stava succedendo? Io mi ricordo che quando ci fu l'insorgenza del 92 a Los Angeles dopo l'omicidio di Rodney King, ci furono poi proprio dei racconti che raccontava come le gated communities, le comunità recintate dorate delle colline di Hollywood, iniziavano a scappare e a cercare nuovi alberghi un po' più al sicuro per una rabbia che montava. Qual è adesso la sensazione tra chi sta bene negli Stati Uniti per quello che sta succedendo?
Tra chi sta bene, secondo me, non so quanto poi sia variato tantissimo. Io sicuramente quello che dici è verissimo, ovvero c'è molta partecipazione da parte dei bianchi. New York è poi una città molto giovane, quindi ci sono moltissimi ragazzi, e se vogliamo fare un po' dare una visione della componente sociale di queste proteste qui, ci sono tantissimi giovani, sia di colore che bianchi, c'è tantissima solidarietà che ho visto nelle strade, sia nei cortei di giorno da parte delle persone che sono sul lato della strada o da parte delle persone che sono sui propri balconi, perché ricordiamo, insomma, tutto questo succede sempre in un contesto di Covid, dove in teoria c'è un lockdown, le persone sono invitate a stare in casa. Però c'è tanta componente bianca, che sicuramente è un fatto nuovo, non era avvenuto prima, almeno non con queste proporzioni. Le persone, bianche che stanno bene, secondo me, sentono un po', come dicevi tu, questo sfaldarsi del sogno americano, forse anche dovuti al fatto che questo lockdown ha provocato un po' un inceppamento dell'ingranaggio. L'economia americana ne sta risentendo tantissimo, però credo che la solidarietà bianca non parta solamente dalla condizione economica o dal pericolo che poi l'American Dream non si realizzi, ma anche dal fatto che forse si vede molto di più qual è l'abuso di potere sulle persone di colore e anche grazie ai social media e anche grazie al fatto che sono successi degli eventi anche molto recenti, cioè una ragazza di 25 anni, non so quanto poi questo sia uscito sulle news italiane, Breonna Taylor, che è stata uccisa dentro casa sua a
sì, una figura,
15 marzo.
Mi sembra che dai TG non sia uscita, però è uscita, diciamo così, più nelle reti informate, controinformate. Tra l'altro una vicenda che era abbastanza, come dire, significativa e simbolica, perché era una donna di colore in un quartiere popolare, infermiera, tra l'altro. Quindi raccogliamo.
Esatto. Quindi c'è questo fatto che lei è stata, poverina, uccisa qualche mese fa, era mi sembra il 15 marzo se non sbaglio, e poi c'è un altro ragazzo di colore che a febbraio è stato ucciso perché andava a fare jogging, andava a correre. Quindi sono stati forse un paio di eventi anche precedenti a questo, e il fatto che, diciamo, la morte di George Floyd sia stata poi filmata interamente sui social media e si è visto palesemente, insomma, che non resisteva all'arresto, che non stava facendo nulla di male, che insomma sarà veramente una cosa orribile. Io immagino che questo abbia scosso di più anche la parte della società bianca, che insomma non ha potuto proprio girare la testa dall'altra parte, ecco, se vogliamo. Poi New York è un contesto particolare perché sì, è America, però poi non è tanto America, perché qui insomma è un po' una bolla molto europeizzata, quindi cioè, politicamente è molto sensibile New York, no? Anche la parte della società più bianca è molto politicizzata, è molto di sinistra.
Sì, sì, certo. Non è l'America profonda, però quello che vediamo è comunque ci sono qualcosa come 50 città interessate dalle proteste, 50 o più, insomma.
Sì. Sì, hai ragione, sì. Sì, questo è un dato significativo rispetto anche a quello che è successo per esempio nel 2014 con Ferguson, che ci sono stati scontri che si sono estesi anche oltre alla città dove è successo l'omicidio di questo giovane di 18 anni. Si sono sparsi, diciamo, questi focolai di rivolta in tante altre città. Mi sembra di vedere che questa volta forse ancora di più. Il perché questo succeda adesso e non è successo prima è difficile da dire con certezza. Secondo me ci sono varie ragioni, una di queste forse anche il lockdown, il fatto che le persone hanno perso il lavoro, molti hanno perso il lavoro, molti hanno una grossa instabilità e una grossa incertezza sul proprio futuro, e quindi non so, forse questo ha giocato un po' a favore delle proteste, e il fatto magari che ci sono stati degli eventi ripetuti negli ultimi mesi che hanno un po' scosso forse maggiormente le coscienze americane, perché sono stati proprio molto ravvicinati nel tempo tra loro. Però diciamo un'analisi complessa che è difficile da fare adesso un po' presto.
Certo, perché bisogna vedere tutti gli sviluppi della, insomma, di un processo, sì, di accadimenti che sono in continua evoluzione. Tu hai toccato un po' un tema che volevamo porti, ma insomma l'hai già esposto, insomma c'è anche una genealogia Covid lockdown dentro queste proteste, perché è impossibile pensare che non abbia influito appunto la pandemia, l'evidenza delle diseguaglianze strutturali che attraversano quel tipo di società, chi l'ha pagata di più, chi la dovrà pagare,
esatto,
chi la pagherà di più, e tutto quello che questo vuol dire, anche forse non è indifferente, come dire, tutta la scena mediatica e politica conquistata dall'alt-right con uomini bianchi armati che sostanzialmente rivendicano esplicitamente, come dire, il carattere darwinista sociale di quella società. Sono tutti fattori che sicuramente hanno contribuito ad alimentare ulteriormente le fiamme di queste proteste, che giustamente scoppiavano per una morte inaccettabile di un uomo che stava semplicemente tornando a casa sulla sua auto. L'altro dato che mi sembra significativo, se vuoi dire qualcosa, cioè qua Trump è il presidente, come dire, che sta concentrando sul suo operato tutta una serie di contraddizioni profonde di quella società. Negazionista sul clima, negazionista sull'esistenza di un problema razziale negli Stati Uniti, negazionista sulla malattia, e la sua figura è quello, diciamo, di un uomo che sostanzialmente quando prende parola peggiora le cose, e sembra che tutto l'apparato che lo circonda gli chiede di stare zitto e lo portano nel bunker. Non so se aggiungere qualcosa su questo.
Esattamente. Sì, no, secondo me, dici bene, Trump è forse uno degli altri fattori per i quali le proteste sono esplose ancora di più rispetto al 2014, quando per esempio c'era Obama al potere, che comunque era un presidente nero che, insomma, vuoi o non vuoi, cercava di attenuare un po', no? E la sua voce era sicuramente più... insomma, meno radicale di quella di Trump, cioè un democratico rispetto a un repubblicano, quindi come ovvio che sia rispetto a queste cose. E il fatto che ci sia questo presidente che sia così, come dicevi tu, fuori dal mondo per alcuni versi, perché è un negazionista proprio ad hoc, che si è chiaramente dimostrato essere molto antagonista rispetto alle proteste, ha dichiarato che appunto gli antifa verranno classificati come terroristi, le persone che si stanno unendo alle proteste oggi verranno classificati come terroristi e via di seguito. Questo secondo me ha incrementato l'astio nei manifestanti e si sente moltissimo la rabbia nelle strade contro Trump, diciamo ci sono continuamente cori, scritte, cioè lui è sicuramente un obiettivo principale anche delle proteste. Ci sono stati tentativi di organizzare proteste intorno alla Trump Tower qui a New York, che ovviamente è super protetta. Quindi il fatto che ci sia questo presidente, secondo me, ha provocato anche un inasprimento poi della protesta nelle strade. Forse se ci fosse stato, come sempre il caso, no? Se ci sono dei governanti che sono più di filo sinistra, che cercano un po' di smorzare i fuochi delle proteste, poi si arriva a un compromesso, comunque si arriva a un dialogo più facilmente. Se c'è una persona di estrema destra che invece tiene le redini del gioco, è più facile che si inaspriscano le tensioni e si arrivi a un contrasto più forte. Lui è una figura problematica che sicuramente non sta gestendo nulla, diciamo, al meglio, a partire dal coronavirus fino a quello che sta succedendo adesso, perché, diciamo, ha invocato l'esercito, ci sono moltissimi stati che hanno l'esercito per strada, hanno moltissime città che hanno imposto il coprifuoco dalle 8 di sera alle 5 di mattina. Quindi, diciamo, la gestione di certo dell'ordine pubblico non è fatta nei migliori dei modi. Posso aggiungere solamente che qui forse Cuomo, il governatore, secondo me ha deciso di avere una gestione di piazza un po' più morbida, perché ha capito che è meglio tenere le cose un po' sottotono onde evitare ulteriori problematiche. E la polizia, infatti, per le strade è molto, diciamo, lassiva, se vogliamo, lascia molto correre quando vede protestanti attaccare gli store oppure dare fuoco alle cose. Di contro invece poi attaccano manifestanti pacifici, come avete probabilmente visto sui social media, che non stanno facendo niente. Quindi c'è anche questa contraddizione un po' strana, dove si lascia fare magari la notte, perché i poliziotti forse sono anche un po' più spaventati, però poi contro i manifestanti pacifici si fanno delle brutalità assurde.
Questo è anche, penso, il segno di una, come dire, di un'insorgenza come tutte le vere, diciamo, tutte quelle che hanno una profonda ragione sociale, sono improvvise, non sono attese. Sembrava che il discorso, come dire, la scena politica fosse appunto rubata dai negazionisti dell'alt-right, e scoppia una cosa del genere che sta mettendo, come dire, a dura prova la tenuta di consenso e politica dell'amministrazione Trump. Tra l'altro anche dei dati significativi, mi sembra, perché in America, quando si sorpassa, come dire, come ovunque nel mondo capitalista, ma tanto più lì che in qualche modo la patria prototipica, quando si attacca la proprietà, quando si, come dire, quando le proteste raggiungono certi livelli, come dire, era abbastanza normale sparare negli Stati Uniti, no? Qua di fronte al livello sembra che, tutto sommato, non per dire che sono bravi, sono completamente insomma sorpresi dall'intensità, la profondità e l'estensione di questa rivolta. Tra l'altro, quello che mi ha stupito è anche che, così curiosando in rete, anche diversi esponenti, insomma, politici del locale, piuttosto che anche, mi sembra, alcuni deputati tipo dicono delle cose che in altri momenti non direbbero. Ovviamente sappiamo che questo è anche tutto un gioco delle parti politico, eccetera, per rappresentare quello che poi si vorrebbe negare, però come dire, deputate che dicono se andate in manifestazione tenete la mascherina, tutta una serie di cose, è segno di come questa vicenda sta entrando in profondità come una lama dentro la società americana.
Sì, assolutamente. Su questo aggiungo che un altro dato interessante è che in alcuni casi, città che qua a New York è successo, i poliziotti si sono un po' uniti o hanno solidarizzato con le proteste. E una delle cose che è successo qui, per esempio, è che si sono messi in ginocchio in diverse occasioni di fronte ai manifestanti, come simbolo di solidarietà, e in altri casi si sono addirittura uniti ai cortei nelle città. Quindi si vede un po', diciamo, nelle strade questo contraddizione interna che alcuni poliziotti, diciamo, vivono nel capire che la protesta poi dopo tutto è giusta, e molti poliziotti sono anche neri, quindi insomma si trovano a vivere questo conflitto interno, che quando, immagino, insomma, quando indossano la divisa sono delle persone, però poi quando tornano a casa sono delle persone di colore che capiscono, diciamo, qual è la difficoltà di essere afroamericano in America, qual è la difficoltà di vivere, insomma, in una società che è fondamentalmente razzista. Quindi i politici si sono espressi alcune volte a favore delle proteste o comunque in supporto, e poi c'è questo lato che alcuni poliziotti anche hanno espresso la loro solidarietà, che forse è una cosa che non si era vista tantissimo in altre occasioni, che è interessante.
È un altro segno, insomma, della...
Sì, un altro segno del...
Io devo chiudere perché ho pochissimo tempo e ho altri, diciamo, certo, contributi per questa puntata di trasmissione. Se vuoi aggiungere ancora qualcosa, a te la parola.
Sì, voglio solo dire che veramente una cosa bella è stato vedere la solidarietà da parte delle persone nelle strade, da parte veramente di tutti, e questa è una cosa che rincuora moltissimo. Cioè, macchine che suonano, persone che si fermano, che ringraziano, c'è veramente una bella aria, diciamo, per strada, nonostante il lockdown. Le persone sono molto solidali, questo è molto bello da vedere.
E questo non può che far piacere. Speriamo che duri, perché più dura più metterà in difficoltà,
certo,
questa presidenza è, diciamo, ciò di cui è emblema. Grazie Gino, e alla prossima.
Grazie a voi,
e
alla prossima.
Buona continuazione. Ciao ciao.
Ciao ciao.
Sfumiamo questo pezzo Memorial Day di Miss Red dall'album K.O. e torniamo, insomma, dalle fiamme americane alle vicende di casa nostra, ma una casa nostra che in realtà ha la scala planetaria. Torniamo a parlare di Covid-19, della pandemia, e ovviamente in questa nuova fase 2 quello che ci interessa più ragionare, insomma, è la sua scala globale, il suo essere un segno dei tempi, il significato politico, insomma, che va un po' oltre la superficie di una capacità di gestione o meno di un'emergenza sanitaria. Lo facciamo andando a proporvi la lettura di estratti di un pezzo molto denso e non semplice di un personaggio, insomma, non conosciuto ai più, ma estremamente interessante, sicuramente originale. Lui si chiama Jacques Amat, è un pensatore partito, diciamo, un po' dalla matrice della sinistra comunista francese o comunque europea, evoluto su tutta una teoria, diciamo, della specie umana come specie umana che ha prodotto una rottura con l'ambiente circostante, con la natura cosmo. Questo testo si intitola Instaurazione del rischio di estinzione e interviene un po' appunto sull'evento, possiamo chiamarlo così, sull'evento pandemia, sull'evento Covid-19. Tra l'altro questo testo, che è stato tradotto da un portale italiano che si chiama Il Covile, un sito per altri versi abbastanza discutibile perché raccoglie in senso lato contributi antimoderni, ma mettendo assieme a volte il risotto con della merda, perché in certi periodi pubblicavano pure il signor Fusaro, ora probabilmente non ha più, come dire, diritto di cittadinanza su quelle pagine, meno male, ma lì troviamo anche tanti contributi di Jacques Amato, che ora vi facciamo sentire con una lettura di alcuni estratti che abbiamo selezionato e che Maurizio ha letto per voi. Buon ascolto e poi vediamo se abbiamo il tempo anche per aggiungere qualcosa rispetto alla densità dei concetti e dei ragionamenti che Jacques Amato fa in questo testo.
L'importanza eccezionale accordata agli effetti patologici legati all'infezione da coronavirus sembrerebbe un buon modo per mascherare il fenomeno essenziale in atto, la distruzione della natura e la rimessa in discussione del processo di vita organica sulla Terra. Si tratta della scomparsa di migliaia di specie e del blocco di tale processo in atto da quasi 4 miliardi di anni che conducono ad un'immensa estinzione. Ora la Terra è un corpo celeste eccezionale e nessun altro somigliante è stato scoperto a migliaia di anni luce. Come può la specie scampare un tale evento se non a causa della sua follia, rinchiudimento in un divenire, un'erranza che la fa incapace di immaginare qualcosa di diverso, in particolare una via d'uscita? Essa si preoccupa solo di se stessa, ignorando che ciò che subisce è una conseguenza della sua dinamica di separazione dalla natura e della sua inimicizia sia interspecifica che infraspecifica. Tale dinamica di mascheramento è vera, evidente, ma questa affermazione non implica una sottovalutazione del fenomeno che stiamo subendo. È ciò su cui vogliamo insistere e non intendiamo separare i due fenomeni, ma al contrario, integrare ciò che riguarda la specie nel divenire della totalità del fenomeno vivente. Il carattere più importante di questa pandemia è il suo contagio fortissimo a causa del virus stesso, ma soprattutto a causa della sovrappopolazione e della distruzione della natura che riduce il numero delle specie possibili ospiti. Essa è vissuta come una terribile minaccia. I sintomi di Covid-19 sono molto vari e certi si sono manifestati solo recentemente, come i disturbi cardiaci o le reazioni infiammatorie eccessive, come le tempeste di citochine che segnalano disfunzioni del sistema immunitario, i disturbi del comportamento legati a danni cerebrali, l'infiammazione endoteliale sistemica e ancora più recentemente la formazione di coaguli che non possono essere rimossi, obbligando in alcuni casi ad amputazioni. Questa grande diversità è legata al fatto che la malattia rivela in realtà disfunzioni antecedenti in seno alla specie, così come la sua obsolescenza e quelle causate da esso in seno alla biosfera. È più che una malattia perché come operatore di rivelazione essa si impone come apocalisse. Ma, ripetiamo, la causa non è il virus, ma lo stato della specie. A seguito dello sconvolgimento legato al maggio 1968, ho imperniato la mia riflessione e la mia indagine da una parte sul mantenimento di una prospettiva emancipatrice con l'affermazione di un'invarianza all'interno della specie, di una corrente portatrice di un progetto di riemergenza della comunità umana, dall'altra sulla messa in evidenza della degenerazione della specie legata allo sviluppo del capitale e all'autonomizzazione della sua forma. 10 anni dopo constatavo: si è giunti ad uno stadio di esaurimento dell'umanità e della natura, da cui si apre a noi l'era delle catastrofi. A posteriori si constata che l'inizio di questa era è contemporaneo alla fine del movimento proletario degli anni Ottanta. È stata essa stessa una catastrofe immensa, ed è del resto così che l'abbiamo vissuta, contemporanea all'accelerazione della distruzione della natura, in particolare delle foreste. In effetti, la scomparsa del proletariato ha avuto un effetto paragonabile alla riduzione estrema delle foreste, perdita di ogni regolazione del sistema economico, con la crescita indefinita della produzione, paragonabile alla perdita del fenomeno di compensazione che permetta una regolazione del clima. Ecco perché nel corso di questi anni ho studiato come il divenire della società comunità in atto avesse per effetto una degenerazione sempre più spinta della specie. A tale divenire sono state essenziali tutte le tecniche di manipolazione che utilizzavano persuasione, seduzione, così come la comunicazione, l'informazione, la pubblicità con i media corrispondenti, perché esse hanno avuto un impatto fortissimo sul sistema immunitario, che può arrivare fino alla sua deficienza, azione completata da quella delle droghe. E questo ha operato anche nella dinamica di assimilazione ed integrazione, senza dimenticare la sua costante operatività nel corso dei secoli, nell'educazione e nell'insegnamento. Così possiamo rispondere alla domanda: cos'è che causa la grande pericolosità di questa malattia? E che essa arriva in fine di percorso, come conclusione di un immenso processo di indebolimento della specie, legato in particolare ad una disfunzione del suo sistema immunitario, la cui importanza è notevole nell'assicurare un processo di conoscenza inconscia complementare a quello cosciente. La diffusione della malattia e le misure volte a ostacolarla, a sradicarla, mettendo in discussione tutto il modo di vita, rivelano tutto ciò che affetta negativamente la specie e mettono in evidenza particolarmente la nocività del separarsi per salvarsi. Ciò che si rivela prima di tutto, in un modo che si potrebbe dire esplosivo, è l'inimicizia, che si presenta nello stesso tempo come un comportamento e come un'affezione e come un modello di conoscenza. Fin dall'inizio è stato proclamato: siamo in guerra. In questa proclamazione sbuca la nostalgia per i tempi guerrieri, in cui l'individuo può dare il cosiddetto meglio di sé, e quando la vita acquista un senso, perché è allora possibile accedere a se stessi. Inoltre, lo stato di guerra permette ai dominanti di giustificare le diverse misure di repressione, di bloccare la possibilità per i dominati di manifestarsi, come si verifica con l'imposizione del confinamento che, prolungato, porta ad una forma di asfissia. A questo proposito, comunicherei la profonda osservazione che mi ha trasmesso Cristina Callegaro sui disturbi causati dal Covid-19. Tutte queste persone che soffocano, che non riescono più a respirare, che mancano di ossigeno, è come una paura radicale, assoluta. Sembra un rivissuto della nascita, di una nascita pesantemente traumatica che a sua volta riassume il terrore dell'annientamento della specie. Questa pandemia è scoppiata in seno ad una crisi economica che è, per così dire, perpetua, con l'instaurazione della forma autonomizzata del capitale, poiché niente fa da ostacolo alla dinamica dell'incremento continuo.
e l'ha rafforzata. Da cui il paragone spesso fatto con le crisi storiche come quella del 1929 e anche con le guerre che spesso hanno avuto luogo per risolvere crisi economiche. Si potrebbe anche porsi la questione delle epidemie di guerra per il fatto stesso che l'epidemia sia vissuta come corrispondente a quella. D'altra parte, le misure prese contro il Covid-19 accentuano la crisi mettendo bene in evidenza che uomini e donne sono necessari, il che porterà ancora a tentare di eliminarli, di renderli obsoleti. Essa ha dato luogo da parte di un gran numero di uomini e di donne alla manifestazione di una grande empatia che per il personale sanitario ha potuto in certi casi portarli alla morte e di una solidarietà che indica che la naturalità è ancora operante nella specie ma insufficiente ad eliminare l'ambiguità nella sua totalità. Per questo motivo la specie ne uscirà indebolita e ricettiva ad altre epidemie, artificializzata ad oltranza, ipercontrollata, il che ne accrescerà il rischio di estinzione. Con il confinamento si è rilevata una diminuzione dell'inquinamento atmosferico, del tasso di CO2, un aumento delle manifestazioni di animali che prima erano poco visibili, ma ahimè, ancora il mantenimento dei pesticidi e degli insetticidi. Probabilmente ci vorrà un'altra crisi come quella che stiamo vivendo per giungere alla loro soppressione. Emerge anche che le conseguenze della pandemia e delle misure che essa ha provocato indicano attivamente a Homo sapiens che cosa occorre fare per rigenerare la natura. La specie dovrà limitare l'entità della sua popolazione e imporsi un contenimento per lasciare più ampio spazio agli altri esseri viventi. Dopo la fine del confinamento, gli individui cercheranno di trovare un posto nel corpo sociale, ma potranno difficilmente ritrovare quello precedente. È quello che in modo analogo si produsse per la specie con la rottura con il resto della natura. Ciò significa anche che viviamo l'instaurarsi di una grande discontinuità. Per metterla in evidenza, si può prospettare in modo diverso l'intero fenomeno in corso, in complementarietà con quanto detto sopra. Tenendo conto di ciò che abbiamo scritto sulla rivolta della vita col movimento del maggio-giugno 1968, facente seguito al movimento hippie, e tenendo presente che ciò che è fondamentale nel caso della pandemia non è il virus, ma lo stato di decadimento in cui la specie si trova dopo migliaia di anni di uscita dalla natura, di conflitti con essa e sua distruzione, che è pure distruzione della naturalità di ognuno, fenomeno accelerato da 2 secoli e come autonomizzatosi a partire dagli anni 80 del secolo scorso, si può affermare che è come se il corpo della specie significasse che non ne può più, che non è più in grado di sopportare ciò che gli viene inflitto, che non può più assicurare la guerra, che entra in depressione, che non può più sopportare l'artificializzazione. È come se uomini, donne e persino bambini fossero entrati in sciopero per rifiutare il diktat del meccanismo infernale che li opprime. Uno sciopero che ha colto impreparati, sorprende tutti, compresi i dominanti, che anch'essi a un grado minore soffrono della stessa situazione. E come tutti hanno paura della morte, residuo di naturalità comune a tutti. Si tratta in forma passiva di un immenso rifiuto. Ora è a partire da lì che si può avviare un'altra dinamica di vita. We'll be right back.
19:25, andiamo verso la fine di questa puntata di Voci dall'Antropocene. Quello che avete sentito era alcuni estratti, un quinto forse sul totale di questo lungo testo di 14 pagine di Jacques Amata, tradotto dal Covile, Instaurazione del rischio di estinzione. Abbiamo isolato dei pezzi che costruivano più una linearità di discorso. Il contributo è molto più denso, spingendosi anche a ipotesi che sconfinano sostanzialmente nel campo della biologia, della storia, dell'evoluzione. Per chi vuole andarsene a leggere, appunto, rimandiamo al testo originario. Così, nonostante insomma la nostra selezione mantiene un'alta difficoltà e spessore, questo testo di un autore che ha attraversato una traiettoria molto proficua, dal campo del marxismo, della sinistra comunista, verso una, come la chiama lui, teoria della specie del sapiens, che lui dice sta in un'erranza plurisecolare dopo la rottura della coabitazione con la natura, e legge quindi tutta la vicenda, in questo caso dell'emergenza Covid, come un ulteriore segno di un indebolimento generale della specie umana proprio per questa frattura che continua ad approfondire con l'ambiente che lo circonda. L'unica cosa che posso aggiungere rispetto a una pletora di altri contributi pensatori del panorama che generalmente viene ascritto al mondo dell'antimodernismo, dell'antitecnologia, del cosiddetto primitivismo, e che secondo me Kamat ha, al di là di quello che si può pensare di alcuni suoi approdi o esiti del suo pensiero, un rigore filosofico concettuale che gli ha permesso di fare i conti con tutta la tradizione comunista del Novecento, col marxismo, e in una totale forma di autodidattismo scevro di ogni accademismo, un profondo confronto con la psicanalisi, con la biologia, con alcuni aspetti delle scienze dure sottoposte a dura critica, e soprattutto un riferimento costante con quella che lui chiama la teoria del proletariato, sostanzialmente. Da qui quel pezzo che avete sentito, dove identificava l'accelerazione della deforestazione con la scomparsa storica del proletariato dalla scena politica, individuando tutto questo tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, che sicuramente hanno rappresentato una cesura nel mondo che abitiamo. Andiamo verso la chiusura, l'ultimo contributo, la quinta puntata della storia del Servizio Sanitario Nazionale con Maurizio Pincetti, e poi ci possiamo salutare.
Buonasera a tutti. Nell'osservare la storia del sistema sanitario italiano siamo finalmente arrivati ai giorni nostri. La sola razionalizzazione che è stata iniziata con una certa efficacia è stata quella inerente alla chiusura di una parte della miriade di ospedali e ospedaletti di cui era costellato il paese. Ospedali con un'attività assai scarsa, con metodologie organizzative di lavoro non aggiornate, con una quantità di prestazioni erogate insufficiente a garantire la competenza degli operatori. A fronte di un'ipotesi europea di non scendere sotto i 1500 parti anno per ogni punto nascita, in Italia si è continuato ad utilizzare il limite di 500 e in altri casi di 1000, ma spesso trasgredendolo, quando è stato dimostrato da anni che partorire in un centro a bassa attività costituisce un vero pericolo per il nascituro e per la gravida. Un lavoro tedesco ha dimostrato che la mortalità perinatale aumenta di 3 volte in un centro con attività inferiore ai 500 parti rispetto a uno con attività superiore ai 1500. Un lavoro californiano dimostrava il raddoppio della mortalità in un centro con meno di 1200 parti anno rispetto a quelli che ne avevano 3600. Esiste la necessità di adeguare in continuo le competenze teoriche, di mantenere in continuo le abilità pratiche conseguibili con l'esercizio. Se si scende sotto certi numeri di attività, si scende in qualità della prestazione e si incrementa fortemente il rischio salute o vita del paziente. L'orografia del territorio ha indotto spesso il mantenimento di strutture di valle o di montagna per garantire la prossimità di intervento, invece di garantirla con mezzi moderni di trasporto veloce. Pertanto la chiusura di posti letto è stata inferiore al dovuto, anche a causa dell'opposizione pervicace di politici locali che utilizzavano l'apertura dei centri inutili e dannosi quale premio per il loro elettorato. Fornitura di servizi sotto casa, non importa di quale qualità. Il limite raggiunto di 3,2 letti per 1000 abitanti potrebbe, con vantaggio per la salute degli italiani, essere abbattuto a 2,6-2,4 letti per 1000 abitanti, se inserito nel contesto di una revisione globale di sistema e non in una logica di tagli lineari di spesa. Le cure sempre di più non necessitano di ospedalizzazione, per fortuna, né per la fase diagnostica né per quella terapeutica, ma invece di una robusta medicina di territorio e ambulatoriale ospedaliera. Sono stati fatti risparmi con tagli lineari, non reinvestendo il risparmio in sanità, e l'opera di revisione delle modalità di erogazione delle cure è stata frammentaria e a macchia di leopardo anche all'interno delle stesse regioni, essendo dominanti i criteri di ripartizione di potere politico e di utilizzo degli incarichi pubblici come remunerazione dell'appartenenza. Senza parlare delle differenze esistenti fra le regioni, che pagano le differenze culturali, di tradizione, di popolazione, di economia di scala, di centralità o periferia rispetto al potere politico centrale. Il confronto con i letti dei principali paesi europei, sono dati Eurostat, è difficoltoso. L'Italia dispone di quasi 200.000 letti globali contro gli oltre 400.000 della Francia e i 666.000 della Germania, mentre il Regno Unito è a 176.000 letti, cioè 25.000 circa meno di noi. Però in questo confronto non si tiene conto che i letti psichiatrici in Italia sono 5.700 dopo la riforma Basaglia, contro i 57.800, cioè 10 volte di più, della Francia, e i 103.000 della Germania, quasi 20 volte più che da noi, ma lo stesso Regno Unito ne ha 30.000. I letti di riabilitazione sono 24.000 per noi, 105.000 per la Francia e 165.000 per la Germania. La lungodegenza ha 9.500 posti in Italia contro 31.600 in Francia. Se perciò dobbiamo considerare solo i letti per acuti, che sono poi quelli che servono in occasioni speciali come quella che abbiamo vissuto, l'Italia dispone di 160.000 letti, la Francia 215.000, la Germania 400.000, il Regno Unito 146.000, cioè 14.000 meno che da noi. Secondo il MEF, la Ragioneria dello Stato, in 10 anni, dal 2010 al 2019, il finanziamento pubblico del Sistema Sanitario Nazionale è aumentato dello 0,9% annuo, a fronte di un'inflazione però media annua dell'1,07, cioè c'è stata una perdita reale dello 0,17 annuo. Nel DEF 2019 il rapporto spesa sanitaria PIL, spesa sanitaria pubblica PIL, è fissato al 6,6%. Basso anche se in miglioramento rispetto al passato, ma con una prospettiva di riduzione al 6,5 nel 21 e al 6,4 nel 2022. Eurostat, che nelle sue elaborazioni considera la spesa sanitaria complessiva, pubblica più privata, indica come media della spesa europea il 9,9% del PIL. L'Italia si posiziona all'8,9%, cioè ampiamente sotto la media europea. I dati OCSE 2019 posizionano l'Italia sotto la media sia per la spesa sanitaria totale pro capite, 3.428 dollari contro i 3.980 della media OCSE, sia per quella pubblica 2.545 dollari contro i 3.038 dollari della media OCSE, che non ha differenza la spesa privata nella quale siamo in media. Dietro di noi solo la Spagna, Portogallo, la Grecia e i paesi dell'est Europa che però stanno aumentando i loro investimenti in sanità, al contrario che da noi. Il ritardo nell'adeguamento della tecnologia e delle apparecchiature fa sì che la sostituzione delle più obsolete costerebbe almeno 1 miliardo di euro. Il sistema sanitario nazionale ha subito dal 2010 una riduzione di 40.000 dipendenti. L'età media del personale è superiore ai 50 anni, oltre il 30% del personale in attività ha superato i 60 anni e il 38% è tra i 50 e i 60 anni. Se guardiamo il quadro dei medici, dati Eurostat 2017, il 55% dei medici aveva superato i 55 anni di età, mentre in Francia il 45% era in quella condizione e in Germania il 44%, ma in Spagna solo il 34% aveva superato i 55 anni e nel Regno Unito il 13,8% era oltre i 55 anni. Delle professioni sanitarie in genere, tecnici, terapisti, eccetera, si lamenta carenza, ma gli infermieri ne mancano 53.000, si considera. Quanti infermieri ci sono per 100.000 abitanti? In Italia sono 580, in Spagna 574, ma nel Regno Unito sono 783. In Francia 1048, quasi il doppio che da noi, e in Germania 1295, ampiamente più del doppio che da noi. Sempre dati Eurostat 2017. Rispetto al 2009 ci sono 8.000 medici specialisti in meno. La mancata programmazione dei bisogni farà sì che l'università non riuscirà a coprire le uscite per pensionamento dei circa 50.000 specialisti che matureranno i requisiti da qui al 2025. Si specializzeranno nel contempo solo 30.000 medici. Diventerà un punto critico, anche se ora stiamo disponendo di più specialisti che nella media delle altre nazioni europee. Già ora i concorsi per posti in ospedali isolati di territori extraurbani vanno deserti. Ogni anno laureiamo circa 10.000 nuovi medici, i posti in scuola di specialità sono poco più di 6.000 ogni anno, cioè circa 4.000 medici sono destinati a lavori sottopagati o a fuggire all'estero. Nei prossimi 10 anni verranno a mancare 22.000 medici di medicina generale. A fronte di ciò ci sono 17.000 medici italiani che lavorano all'estero. Vi sarà incremento di problematicità nella definizione di una rete territoriale uniforme, in quanto, come già avvenuto in altri paesi, vi saranno aree per le quali non si riuscirà a trovare disponibilità di medici. Si consideri ad aggravare questa posizione che la progettualità in sanità è sempre stata, e lo è tuttora, ospedalocentrica, trascurando le esigenze del territorio, ma soprattutto evitando di costruire interconnessioni fra l'attività territoriale e l'utilizzo delle strutture specialistiche per l'accesso alle quali la medicina di territorio dovrebbe costituire il tramite di triage ideale, ma anche minimizzando la funzione di prevenzione delle patologie per la quale solo il territorio può costituire l'argine naturale. Infezioni comunitarie, stili di vita, riduzione delle dipendenze, corretta alimentazione. I medici di medicina generale dovrebbero essere gatekeeper e prescrittori di spesa, cioè coloro che individuano, scelgono, escludono, orientano, connettono, e pertanto il requisito che ci si aspetta da loro è uniformità di comportamento fra di loro e con le strutture di riferimento. E come potrebbero, chiusi nel loro ambulatorio, separati dalle strutture, non connessi fra di loro, sovraccaricati di incombenze soprattutto amministrative, decisori con controllo molto debole centrale che non sia controllo di spesa, non inseriti in una linea gerarchica, non inseriti in un contesto di dipendenza del sistema sanitario nazionale, ma con un contratto assolutamente anacronistico di convenzione con pagamento forfettario pro capite? Non è libera professione e non è dipendenza. È intuitivo che il pagamento forfettario pro capite non incentivi le visite ripetute, la cui richiesta d'altra parte non viene moderata da nessuno strumento in atto. Farli lavorare in gruppo? Impossibile. I gruppi di medicina generale sono solo sulla carta. Servono per facilitare le sostituzioni in caso di assenza e per conseguire l'incentivo con cui realizzare un miglioramento retributivo. Nel 2015 i medici di medicina generale erano 89 per 100.000 abitanti contro i 170 della Germania, i 153 della Francia, i 115 della Svizzera, mentre Spagna e Regno Unito erano messi peggio di noi. Non esistono centri di salute o case della salute governate da medici di medicina generale e infermieri, che siano nodi di una rete sistemica territoriale della salute. Ce n'è qualcuna, ma si tratta solo di sporadiche sperimentazioni di pochissime regioni.
Voci dall'antropocene.
Voices from the Anthropocene.
This is all wrong.
Voci dall'antropocene.